Modem.
Sarajevo in generale, credo stiamo parlando di circa 10.000 persone che hanno perso la vita, e quindi tanti conoscenti, tanti, la mia maestra della scuola elementare che è stata uccisa addirittura il giorno in cui andava a visitare la tomba di suo marito, ma anche lui ucciso qualche giorno prima. Insomma, stiamo parlando delle cose veramente incredibili, perché non eravamo preparati a una cosa del genere.
Si viveva di quello che era rimasto nella città, vi erano poche fonti di acqua, la gente con i bidoni andava ai pozzi, che però spesso venivano anche bombardati, cioè si tiravano i mortai uccidendo spesso e volentieri tante persone, in particolar modo donne e bambini, perché gli uomini erano sul fronte.
Man mano come andava lì capivi che veramente da così a così, da un momento all'altro sei rimasto sia senza infanzia, adolescenza, cioè oltre ai familiari che hanno uccisi, c'è la casa che non c'è più, bruciata.
Da un momento all'altro tutto cambia, questo succede in guerra, succede in tutte le guerre, succede in questi giorni in Ucraina ed è successo esattamente 30 anni fa a Sarajevo. Buongiorno e benvenuti a Modem, questa mattina con Roberto Porta alla regia giornalistica e con Mauro Benzoni alla regia tecnica. Io sono Verena Sabo. Per questa puntata torniamo al 1992 e torniamo a Sarajevo, la capitale della Bosnia e Erzegovina, che qualcuno aveva soprannominato la Babele dei Balcani. Il 5 aprile di quell'anno iniziava l'assedio della città. Iniziava di fatto la guerra, una guerra che ha visto opposte le tre entità che componevano e compongono tuttora il paese. Parliamo dei bosniacchi, per lo più di religione musulmana, dei serbi, a maggioranza di fede ortodossa, e dei croati, per lo più cattolici. Allora la Bosnia aveva da poco proclamato la sua indipendenza dopo un referendum che però era stato boicottato dai nazionalisti serbi. Ricordiamo qualche cifra di questa guerra scatenata 30 anni fa, e diciamolo, nemmeno sulle cifre c'è un accordo chiaro. I morti furono più di 100.000, i feriti oltre 50.000, fra cui anche molte vittime civili a causa delle mine antipersona disseminate un po' su tutto il territorio. Più di 2 milioni di persone, in pratica la metà della popolazione di allora, lasciò tutto per rifugiarsi chi all'estero e chi in altre zone del paese. Oltre 20.000 persone furono accolte in Svizzera. Roberto Porta, tu nei giorni scorsi hai incontrato alcuni di questi ex profughi.
Sì, ho incontrato tre persone, due donne e un uomo, che allora erano dei ragazzi e vivevano in Bosnia per realizzare il servizio che sentiremo tra poco. Non si tratta di una ricostruzione storica o politica di quanto capitato, l'obiettivo era un altro: ripercorrere quegli anni dell'assedio di Sarajevo e più in generale della guerra in Bosnia attraverso le loro testimonianze, le voci di chi in quelle terre è nato e cresciuto e ora vive nel nostro paese. Non abbiamo parlato solo del conflitto, ma anche inizialmente di come era Sarajevo prima che tutto precipitasse, per capire in fondo come inizia un conflitto, quali erano le avvisaglie, per percepire ancora oggi il senso di smarrimento di chi non avrebbe mai immaginato di dover vedere la guerra davanti alla porta della propria casa. Una situazione che ricorda molto quanto sta capitando oggi in Ucraina, anche nell'orrore delle immagini che in questi giorni ci arrivano da questa nuova guerra e dalle città ucraine assediate dalle truppe russe. Insomma, stiamo passando, si potrebbe dire, da un assedio all'altro.
Infatti nella seconda parte di Modem torneremo in studio per parlare di quanto sta succedendo oggi, delle ferite ancora aperte, delle prospettive future per la Bosnia, ma anche dei parallelismi con la guerra in corso in Ucraina. Prima però spazio al tuo reportage, che inizia con le note della Sinfonia numero 7 scritte da Dmitri Shostakovich durante l'assedio di Leningrado. Eravamo in piena seconda guerra mondiale, quasi a ricordarci che la storia talvolta si ripete.
Sono momenti che non si possono dimenticare, penso. Infatti, come ha pronunciato il 5 aprile, mi sono saliti un po' di brividi, perché poi anche, oltre alla nostra mente, anche il corpo ricorda.
Avevo 16 anni appena fatti, quindi 16 e qualcosa. E mi commuovo pure adesso, cioè ritornando E non è facile.
Non volevamo crederci che veramente stava per succedere quello che poi dopo sarebbe successo.
Tre voci, tre testimonianze per tornare a quel 5 aprile del 1992, il giorno in cui la città di Sarajevo si ritrovò circondata dalle truppe serbo-bosniache per un assedio che sarebbe durato per quasi 4 anni, il più lungo e drammatico nella storia bellica moderna. Eppure la capitale bosniaca, chiamata anche la Gerusalemme d'Europa, aveva tutt'altra storia, forgiata dalla convivenza tra culture e religioni diverse, come ci ricorda Zaina Gafić-Tocchetti, che oggi vive a Bironi, ma che è nata e cresciuta proprio a Sarajevo, allora aveva 17 anni.
Vivere a Sarajevo, io vivevo in un palazzo di 16 piani, con una media di 3-4 bambini per piano, e c'erano tutti e quattro le religioni, dunque vi erano ebrei, musulmani, ortodossi e cattolici, e nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe scoppiata la guerra, specialmente di quelle dimensioni e di quell'atrocità.
L'assedio di Sarajevo non arrivò all'improvviso. All'inizio degli anni 90 l'allora Jugoslavia iniziava a sfaldarsi e la guerra aveva già seminato morti e violenze in altre regioni di quel paese che oggi non esiste più.
Sicuramente il passaggio è stato graduale, quindi non è che da un giorno all'altro è arrivata la guerra.
Chi ci parla è Nenad Stojanović, oggi politologo e professore all'Università di Ginevra. Nel 1992 aveva 16 anni e viveva a Sarajevo.
Durante gli anni Ottanta la situazione politica nella Jugoslavia di allora era comunque non molto stabile, quindi stiamo parlando degli anni dopo la morte di Tito, che è morto nel maggio del 1980 e che era un pochettino il comune denominatore della Jugoslavia di allora. C'era sicuramente anche chi lo criticava, però in generale, insomma, quando lui è morto è stato veramente un grande lutto, e lutto sincero. Dopo la sua scomparsa sono iniziati diversi problemi. Da un lato problemi economici, mi ricordo che ci fu un'inflazione molto forte. Rispettivamente la situazione politica, quegli anni 80 si parlava tanto del Kosovo, della questione dell'autonomia del Kosovo. A poco, insomma, ci siamo resi conto che c'erano anche tanti nazionalismi. Ecco, nazionalismo serbo, nazionalismo croato, nazionalismo albanese, nazionalismo sloveno, nazionalismo dei bosniaci musulmani, eccetera, eccetera, che insomma ci ha colti un po' di sorpresa.
Ma allora io avevo 17 anni, dunque ero poco più di una bambina, ma diciamo che ero abbastanza grande per captare le energie che circolavano in quel momento e capire appunto che qualcosa stava accadendo.
Zaina in quei giorni della primavera del 1992 viveva così, sospesa tra il rischio della guerra e la speranza di poter continuare a vivere in pace.
Ero anche abbastanza piccola per credere ancora nelle favole, credevo che non sarebbe mai successo in un paese come la Bosnia, finché un giorno non ho visto il mio papà piangere, era forse la prima volta che lo vedo piangere, in media che non parlavano d'altro che della guerra, delle barricate e via dicendo. Ci siamo accorti a inizio marzo, quando è stata votata l'indipendenza della Bosnia, il giorno dopo ci siamo svegliati sotto le barricate, la città bloccata, le persone mascherate. Quella era forse la prova generale di quello che poi sarebbe successo, dunque il blocco totale della città, che in seguito è stata chiusa ermeticamente, e tutto quello che sappiamo che è successo.
Già, l'indipendenza della Bosnia, proclamata dopo quella della Slovenia, con un conflitto lampo di 10 giorni, e dopo quella della Croazia, che invece innescò la lunga guerra dei Balcani, conclusasi nel 1999 in Kosovo. Nascevano diversi nuovi stati, si sgretolava l'ex Jugoslavia, con le forze serbe e serbo-bosniache che tentavano di frenare queste spinte secessioniste e al contempo di estendere il loro controllo territoriale. L'assedio di Sarajevo rientrava in questa strategia.
Il giorno che oggi viene considerato un po' il giorno ufficiale dell'inizio della guerra era 5 aprile, era una domenica, mi ricordo, sentivamo degli spari sulle montagne, perché Sarajevo è una città attorniata dalle montagne. Una sera appunto vedevamo questi proiettili che si vedono di notte, insomma, quindi che illuminavano in parte queste montagne, sembrava quasi uno spettacolo, però allo stesso tempo capivamo che poteva essere anche pericoloso. E poi soprattutto c'erano 6 aprile, 7 aprile delle manifestazioni per la pace, veramente migliaia di persone che sono scese in piazza davanti al Parlamento sono andato a partecipare a queste manifestazioni e ecco, a un certo punto si sono sentiti degli spari, ma proprio a 50 metri. E lì mi sono reso conto, insomma, quanto fragile fosse questa nostra volontà genuina e comprensibile manifestare per la pace, quanto fragile rispetto a quelli che hanno le armi. Erano un po' gli ultimi, un ultimo tentativo di quella che possiamo chiamare la società civile, in fondo, a dire che non voleva la guerra, volevano continuare a vivere insieme.
In 4 anni di assedio vi furono più di 10.000 morti, tra cui 1.500 bambini, 50.000 i feriti, la maggior parte tra i civili. Per lunghi periodi mancavano cibo, acqua, gas e elettricità.
La paura era tanta, giustamente. Impari a convivere con quella paura, è quella che poi ti salva anche spesso e volentieri. Impari a conoscere i suoni dell'espulsione del mortaio e sai che hai quei pochi secondi per buttarti per terra e sperare che non vieni ucciso.
E all'opera sulle alture attorno alla città c'erano soprattutto loro, i cecchini.
La più grande paura per me personalmente erano i cecchini, che non vi era un incrocio a Sarajevo che non era coperto dal fuoco dei cecchini, ecco, che si divertivano anche, capitava di ferire una persona e poi guardarla probabilmente tramite mirino e sparare dei colpi attorno al corpo prima di dare il colpo finale alla persona, ecco. Quello che forse è rimasto a me impresso di quel periodo riguardo la vita a Sarajevo era che le donne erano sempre ben vestite, molto curate, perché dicevano che se bisogna morire, bisogna morire belle. E questo è un po' lo spirito di Sarajevo che ha salvato anche la città, diciamo. E a distanza di anni ho scoperto, grazie a un mio caro professore, che questo meccanismo di difesa, l'umorismo, è uno dei più evoluti, però è proprio il meccanismo di difesa nella situazione come era quella a Sarajevo. Ecco.
Zaina Gafic-Tocchetti in quegli anni ha avuto un percorso decisamente particolare. Dapprima con la famiglia ha lasciato Sarajevo, poi però è tornata e vi ha vissuto gli ultimi 2 anni di assedio.
Penso che è stata anche un po' una scelta, oserei dire, educativa da parte dei miei genitori, la più grande scuola della mia vita che mi ha insegnato prima di tutto resilienza, quel tipo di patriottismo sano in cui se i miei cari muoiono io muoio con loro. Penso che forse questa è stata la base della decisione e non abbiamo mai tentennato, anzi tornando a Sarajevo continuavo a dire io non me ne andrò mai più dalla mia città. Ahimè sono finita adesso in Svizzera sposandomi con uno svizzero, però il mio cuore rimane a Sarajevo, sempre. Sentivo notizie dei miei amici morti, del mio primo moroso morto, del mio nonno che era un partigiano nella Seconda Guerra Mondiale che si è suicidato perché sapeva benissimo che una guerra di questo tipo sarebbe stata forse la più atroce che i Balcani abbiano mai visto e in effetti sappiamo com'è finita col genocidio di Srebrenica. Dunque ecco, era un sopravvivere. Paradossalmente, quando sono tornata nella città assediata, ho ricominciato a vivere, anche se eravamo sotto le bombe.
Nina Stojanovic ha lasciato Sarajevo dopo una decina di giorni di assedio per approdare in Ticino, ma anche lui con il cuore rivolto alla propria terra.
Sì, era una situazione che all'epoca uno la vive perché la devi vivere e ti abitui a tutto, però se la osservo anche con un po' di distanza, oggi mi chiedo io stesso come si poteva sopportare una cosa del genere, vedere proprio quotidianamente sul telegiornale le immagini di Sarajevo in particolare, ma della Bosnia in generale, ma anche altre zone dell'ex Jugoslavia, vedere dei palazzi bombardati, palazzi che tu conosci, o palazzi in fiamme, la famosa biblioteca nazionale della Bosnia ed Erzegovina è stata incendiata l'estate del 92, e vedere queste immagini era veramente qualcosa di incredibile, quindi c'è questa incredulità, c'è questa sensazione di sembra fiction, ma tu sai che dopo purtroppo non è fiction, ma è realtà, senza dimenticare che tanti di noi, insomma, avevano membri della famiglia che sono rimasti laggiù. Pure una volta, la vivevo così perché dovevo viverla così, però adesso se ci penso dalla distanza di oggi mi rendo conto che non è stato facile. Sì. per fortuna non ho avuto nella mia famiglia delle vittime, delle persone che sono state uccise, però a Sarajevo in generale stiamo parlando di circa 10.000 persone che hanno perso la vita, e quindi tanti conoscenti, tanti, la mia maestra della scuola elementare che è stata uccisa addirittura il giorno in cui andava a visitare la tomba di suo marito, ma anche lui ucciso qualche giorno prima. Insomma, stiamo parlando delle cose veramente, sì, devo dire, incredibile, perché non eravamo preparati a una cosa del genere.
In quei 4 anni si stima vi furono ogni giorno in media più di 300 attacchi armati contro Sarajevo, con colpi di fucile, granate, bombe di vario genere. Furono colpiti praticamente tutti gli edifici, in particolare i luoghi più simbolici, come ad esempio la storica Biblioteca Nazionale, dove scomparvero tra le fiamme milioni di libri e antichi manoscritti. Per 2 volte fu bombardato il mercato della città, con decine di morti, come ci ricorda un nostro radiogiornale di allora.
Massacro di Sarajevo il giorno dopo. Nella capitale si contano le vittime, 66 morti e quasi 200 feriti, di un attacco che ha ricordato tutti quanto la barbarie non abbia oramai più limiti.
Il massacro è stato di gran lunga il più sanguinoso dei 22 mesi di assedio della capitale bosniaca. I morti accertati sono fino ad ora 66. Di alcuni cadaveri è difficile il riconoscimento, tale è stata la potenza del colpo di mortaio da 120 caduto sulla gente nell'ora di massimo affollamento.
E fu proprio l'ultimo attacco al mercato di Sarajevo nell'agosto del 1995 a spingere la NATO a intervenire contro le truppe serbo-bosniache. Ma quel conflitto non si limitava alla sola capitale. Tutta la Bosnia era a ferro e fuoco. Vicino Banja Luka, nel nord-ovest del paese, viveva allora Alma Karabasic. Oggi abita in Ticino, a Chiasso.
Anche il giorno d'oggi, se ci ripenso, quando ci torno ai momenti, non capivo. E sentivi le bombe, spari, non capisci. Sai che c'è una situazione, perché comunque non è che sono piccola, cioè per dire 16 anni capisci qualcosa. Man mano come andava lì capivi che veramente da così a così, da un momento all'altro sei rimasto sia senza infanzia, adolescenza, oltre ai familiari che hanno uccisi, c'è la casa che non c'è più, bruciata, c'è tutto un mescuglio di cose proprio che non riesci a ragionare più. Da quel momento lì ci hanno messo in tutti i pullman, ci hanno trasportati verso una scuola, ci hanno messo dentro, praticamente alla fine era un campo di concentramento e siamo finiti lì. Tutte le donne, bambini, anziani, invece tutti i maschi da adesso, non so, da 16 anni fino a 80, dovevano essere separati da noi, messi in un altro tipo campo di concentramento che proprio era molto più pesante di quello dove eravamo noi.
In quell'estate Alma visse sulla sua pelle le conseguenze della pulizia etnica.
Tutti quelli che non erano religione o di nazionalità serba dovevano sparire. Ci hanno messo nei treni per animali, proprio passava sotto questo campo di concentramento, ci hanno messo dentro, pieno, non so quanti vagoni c'erano, per fare la pulizia etnica. Da lì è proprio l'ultima volta che ho visto il paese, a metà giugno nel 92, e siamo andati attraverso la Croazia.
Nella guerra Alma ha perso diversi familiari, uccisi in operazioni condotte anche da vicini di casa.
Eravamo una comunità mescolata con le chiese, con le moschee, con tutto, ci siamo cresciuti proprio senza queste etichette, chi è cosa. Siamo andati a mangiare insieme, abbiamo fatto i campi insieme, c'è raccolta dei fieno, di questo, di quell'altro in campagna. E non ci credi che cambia da un attimo così, che possono uccidere? È una cosa tremenda.
Torniamo a Sarajevo, città che, è bene ricordarlo, fu difesa anche da semplici cittadini, persone appartenenti a tutte le comunità religiose e culturali della Bosnia, mentre la comunità internazionale rimase a lungo inerte. Ma dopo tutte quelle vittime, quella distruzione, è davvero possibile voltar pagina anche oggi, a 30 anni di distanza?
Questi ultimi mesi, anzi in queste ultime settimane, sono stato anche in Bosnia perché abbiamo organizzato un'assemblea cittadina estratta a sorte, quindi una 50 di cittadini e cittadine non politici della Bosnia e Erzegovina estratti a sorte, che si sono riuniti per discutere delle riforme elettorali che sono molto urgenti. E anche lì constatare che queste persone che provengono da regioni diverse, gruppi religiosi, etnici diversi, erano assolutamente in grado di discutere di temi anche complessi, senza tensioni e trovare delle soluzioni che i politici eletti per anni e anni non sono riusciti a trovare. E questi cittadini sono riusciti nel giro di due weekend a proporre delle soluzioni assolutamente, devo dirlo anche come politologo, assolutamente interessanti, innovative, creative. Ecco, questo è qualcosa che comunque mi lascia almeno un po' di speranza.
Queste le parole di Nenad Stojanovic, Zaina, Gafić, Tocchetti la vede più o meno allo stesso modo.
Chiaro che fino al momento in cui tutte le parti nel conflitto non riconosciamo la nostra parte della responsabilità in quello che è successo, non finirà. Penso che tutte le etnie devono comunque prendere questa coscienza, voltare la pagina e andare avanti, perché anche un po' quello che succede in Ucraina ci sta insegnando che l'umano comunque impara poco e io continuo a sperare nell'umano che impareranno, impareremo.
La speranza che l'essere umano impari, sia capace di imparare, è il messaggio ottimistico della signora Zaina Gafić Tocchetti. Modem di ritorno in studio, sono le 8:50. Io saluto Thomas Miglierina, il nostro corrispondente da Bruxelles.
Buongiorno.
Buongiorno Thomas, siamo abituati a sentirti, a vederti dalla capitale europea, ma per anni sei stato l'inviato della RSI nei Balcani durante e dopo le varie guerre, ti abbiamo sentito anche nel nostro reportage. Collegata con noi anche Silvia Maraone, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è una cooperante milanese che lavora da anni in Bosnia, soprattutto sulle problematiche più attuali come le rotte migratorie. Allora, Silvia Maraone, comincio da lei. Dal suo osservatorio, noi e la Bosnia abbiamo imparato qualcosa in questi anni?
È una bella domanda per cominciare. In realtà, alla luce di quello che sta accadendo proprio in questi giorni, possiamo vedere come quello che è accaduto a Srebrenica, per esempio, o a Sarajevo, assediata dal 92 al 95, si sta ripetendo in Ucraina in questo momento, e probabilmente non siamo ancora in grado di fronteggiare il male assoluto che si viene a generare quando si perde appunto la ragione. Oggi in Bosnia Erzegovina si ricorre appunto proprio oggi 5 aprile il trentennale dell'inizio dell'assedio di Sarajevo, questa città simbolo, e ci ricordiamo che la situazione è tutt'altro che stabilizzata. A seguito degli accordi di pace del 95 lo Stato bosniaco fondamentalmente è stato messo in un congelatore, come dico io, e forse in questo momento l'elettricità viene a mancare, questo congelatore si sta un po' sciogliendo, per cui assistiamo a delle tensioni non solo tra le parti politiche ma anche a un ascolto da parte della poca parte di popolazione che è rimasta, perché la Bosnia è un paese che si svuota e quindi ci suonano tanti campanellini, nel senso che è un paese povero, economicamente in ginocchio ancora dal dopoguerra, in cui ci sono problemi sociali, in cui ci sono tensioni tra determinate parti, soprattutto non voglio parlare di etnie ma gruppi, diciamo, che vengono capitanati dai loro leader politici, e quindi, come dire, in un certo senso lo svuotamento del paese a cui assistiamo negli ultimi 10-15 anni in particolare forse sta anche mantenendo tra virgolette questa situazione, di modo che non esplora del tutto. I più giovani se ne vanno, per cui appunto restano poche persone nello Stato, che ha perso più di 1 milione di abitanti nel corso di questi ultimi 30 anni, e quindi insomma rimaniamo sempre lì su un fragile ghiaccio sul quale camminare.
Ecco Thomas Miglierina, parliamo di Sarajevo, appunto una città che non è la Bosnia tutta intera, non lo era ieri, non lo è nemmeno oggi. Sarajevo da sempre una Babele o una Gerusalemme, come l'abbiamo soprannominata. Capitale, come ricordava Silvia Maraone, di un paese con il reddito pro capite fra i più bassi del continente europeo. Ora, quanto può reggere dal tuo punto di vista questo paese che oggi si basa sulla divisione fra due entità distinte, ricordiamo da un lato la Federazione Croato-Musulmana e dall'altra la Repubblica Srpska, l'entità serba di Bosnia?
Ma paradossalmente penso che possa reggere ancora a lungo se non intervengono fattori esterni destabilizzanti, nel senso che ormai le due metà della Bosnia hanno imparato a convivere ignorandosi o facendosi dei dispetti reciproci. C'è poi tutta la questione dei croati che rivendicano uno status pari a quello di serbi e bosniacchi musulmani, mentre oggi c'è la federazione. Secondo me si parlavano di più subito dopo la guerra, per certi versi forse anche durante la guerra che non dopo, si sono cementificate visioni separate e il paese vive in questo limbo, tra l'altro insieme al Kosovo è il più indietro nella marcia verso l'Unione Europea, che però paradossalmente, dicevo, si autosostiene, salvo quando poi ci sono delle grandi crisi come quella in corso. Sappiamo che Milorad Dodik, il leader dei serbi di Bosnia, è vicino alle posizioni di Belgrado, vicino alle posizioni di Putin, eccetera, ma come dire, penso che il limbo possa durare ancora a lungo, anche perché non si intravede una soluzione di lungo termine positiva alla questione bosniaca.
A questo proposito, Silvia Maraone, il nazionalismo appunto non si è mai placato nella regione, anzi sembra addirittura rafforzarsi in Bosnia di questi tempi. Le chiedo se dal suo punto di vista lei vede un rischio di secessione della parte abitata appunto dai serbi di Bosnia, insomma se vede il rischio di una nuova guerra.
Ma allora, diciamo che questo nazionalismo è strisciante e emerge solamente quando esistono appunto dei fattori scatenanti, per cui la percezione, vivendo nel paese oramai da tanti anni, è come se fossimo un po' abituati al fatto che esistano queste frizioni e che esistano appunto delle teste particolarmente calde, ma è come se in un certo senso questo non dovesse mai scoppiare, sempre fatto salvo che c'è una grandissima differenza tra la parte rurale e la parte urbana nel paese. La Bosnia è un paese piccolo, spopolato, per cui appunto le percezioni sono diverse veramente in base al luogo nel quale si vive e si abita. Spero che non accadrà appunto un conflitto nuovamente, anche perché sarebbe devastante tanto quanto è stato quello di 30 anni fa, probabilmente più rapido, ma continuo a sperare nell'intelligenza dell'umanità, anche se non siamo campioni forse in questo, però sicuramente questa volta più di altri anni, tra l'altro questo è un anno di elezioni, in autunno si va nuovamente al voto, quindi ci sono sempre, come dire, delle forme di porre attenzione prima del voto su certe tematiche. Ecco, diciamo che mai come quest'anno sento che c'è comunque un equilibrio molto più fragile, come già detto, per cui non volendo escludere nessuno scenario, mi auguro che comunque quello della guerra sarà proprio l'ultimo al quale arrivare, ma non lo escludo più così tanto come facevo per esempio in passato.
E Tomas Miglierina, in questa giornata anniversario, dire Bosnia anni 90 significa ripensare alle fosse comuni, alle esecuzioni sommarie, alla pulizia etnica. Molti, come l'abbiamo ricordato in questi giorni, tracciano un parallelo con quanto sta accadendo oggi in Ucraina. Secondo te è un parallelo che ha senso fare?
Sì, ha senso, ma secondo me la storia della Bosnia e dell'Ucraina allora è la dimostrazione che le conquiste di civiltà non sono a senso unico, che la storia può anche andare indietro. Negli anni 60 in Jugoslavia e in Afghanistan le donne votavano, in Svizzera no. La Bosnia era la capitale, oltre che del senso del Sarajevo, era la capitale del senso dell'umorismo, ma anche della musica jugoslava. Non è mai stata la capitale della politica, non ha mai avuto una politica particolarmente brillante. I centri nevralgici erano Zagabria e Belgrado, con Lubiana che faceva un po' d'ago della bilancia, però era questo luogo di vita urbana che è stata distrutta con questa tecnica medioevale dell'assedio di cui ora sentiamo parlare per l'Ucraina, e le ferite sono rimaste. A me colpì tantissimo una cosa che vidi nel 96 quando non facevo il giornalista ma il funzionario funzionario dell'OSCE, quando i quartieri serbi di Sarajevo tornarono sotto il controllo della federazione, le autorità serbe fecero una autopulizia etnica, cioè obbligarono la gente con l'intimidazione, con le minacce, a trasferirsi, perché non doveva esistere questa possibilità di vivere insieme. Quindi, dopo aver cacciato i musulmani, i croati da certe zone, ma tra l'altro anche i croati, i musulmani fecero delle operazioni analoghe in scala più ridotta, ma a un certo punto cacciarono loro stessi per rivendicare questa separatezza, ecco, questa idea della separatezza, che alla fine è un'idea molto, molto perdente, perché dimostra che sei tu il primo a pensare di non poter vivere e convivere con gli altri, che è rimasta e che continua a fare dei grandissimi danni, nonostante in Jugoslavia esista ancora 20 anni dopo una jugosfera culturale, cioè la gente ascolta ancora per molti versi le stesse musiche, guarda gli stessi film, gioisce degli stessi eventi sportivi. Ma questa cosa non si traduce nella politica, no? La politica sembra dover sempre fare solo appello ai riflessi e agli istinti più bassi e più provinciali e più esclusivi della popolazione.
Noi avremmo ancora molti altri temi da affrontare, purtroppo il tempo a nostra disposizione è esaurito. Io ringrazio i nostri due ospiti e grazie anche a chi ci ha seguiti. Adesso spazio alle notizie con il Radiogiornale. Modem torna domani. Una buona giornata.